La storia del mondo dell'epoca da noi presa in considerazione è la storia delle società agrarie, dove si sovrappongono senza contatto elite composite da una parte e le masse contadine dall'altra. In questa società la base del potere non è la ricerca e la conquista del consenso allargato, ma la disuguaglianza assoluta. E il contadino di cui stiamo parlando è portatore invece di stanze egalitarie potenzialmente pericolose per il sistema costituito, perché andrebbe a scardinarne la base su cui esso poggia. E certo questo è il motivo per cui, come dicevo poco fa, viene creato e alimentato il mito del contadino che è stupido, è ridicolo, volgare, è rozzo. Tutto questo tende a contrastare il pericolo che rappresenta la sua poca docilità, la sua potenziale ribellione. E fra l'altro il pericolo è amplificato dal fatto che convergono su quella linea anche i rappresentanti dell'alta cultura. Io poco fa ho fatto riferimento al Decameron, ma nello stesso periodo troviamo il Fiore delle Mille e Una Notte. Oppure vediamo a margine di codici medievali, ora grazie a internet possiamo guardare queste immagini anche da casa, ai margini di questi codici ci sono delle rappresentazioni di coiti, di atti sessuali. E allora la poca docilità del contadino si può ridurre attraverso un controllo della vita privata, il quale si realizza attraverso il controllo che passa dal confessionale. E così la religione e la morale vengono associate e la libertà di pensiero viene combattuta anche e soprattutto perché essa corrisponde alla libertà dei costumi, al libertinaggio. Entrambe queste libertà vanno bandite dalla società che si sta costituendo. E la sfera sessuale è quella in cui maggiormente si esercita il controllo della Chiesa, che arriva addirittura a stilare un decalogo delle cose che è possibile fare e le cose che non è lecito fare. L'amore soltanto fra coniugi e nella posizione in cui si vedono negli occhi, detta non a caso del missionario, perché è dal pulpito che viene propagandata questa indicazione, questa prescrizione. Occorre uscire dal luogo comune che vede il contadino acquiescente, che supinamente obbedisce. La Chiesa dovette faticare non poco per conseguire il controllo sui contadini, perché non è facile nell'arco di periodi brevi cambiare del tutto le abitudini dei contadini e dei cristiani. E questo è un argomento abbastanza, come dire, interessante, non proliginoso da affrontare, quello del controllo della morale sessuale da parte della Chiesa che attraverso questo esercita il controllo sulle anime. Ma è altrettanto importante sottolineare l'indisponibilità del cittadino, del contadino d'allora, dell'italiano medio adesso, di farsi dettare delle regole di comportamento in quella sfera dalla Chiesa. Ed è più portato il cittadino medio a scindere le due sfere, senza per questo intaccare o venir meno agli obblighi che la sua religiosità e il suo rapporto con l'assoluto gli impongono. Basta andare a vedere i documenti negli archivi per rendersi conto di quanto la vita erotica fosse varia e complessa sia nei contadini italiani che quelli francesi, inglesi, tedeschi. Il punto è che questa complessità e questa ricchezza potevano essere combattuti soltanto in un modo, creando dei codici morali severi e cercando di indurli dal confessionale, dal pulpito appunto, colpevolizzando questi comportamenti. Ma questo finiva per creare una schizofrenia che però tutto sommato riuscì a salvare l'ordine sociale esistente. Ed è l'ordine sociale esistente che vede penalizzare non soltanto la figura del contadino, ma la realtà socio-economica della campagna, della ruralità. Infatti il termine urbanità, che viene utilizzato contenendo dei valori ben precisi, è adesso che si afferma maggiormente. La cultura urbana sta a indicare il tentativo della cultura di uscire dalla corte, allargarsi all'esterno e diventare patrimonio di collettività più ampie. L'emarginazione invece della cultura contadina, che parte proprio dalla urbanità come opposizione alla rusticità, è opera di intellettuali e passa attraverso l'appropriazione delle lingue volgari e attraverso il controllo della lingua. Vedremo quanto importante, se non determinante, è il rapporto fra lingua e identità nazionale. E per questo motivo, il controllo della lingua, appunto, vengono predisposte da allora delle grammatiche e vengono date delle disposizioni, delle regole grammaticali, appunto, sull'uso di queste grammatiche e sull'uso della lingua nel suo insieme. In questo modo si vuole e si riesce ad emarginare come incolti quelli che non seguono queste regole. Si usa schernire le persone che non parlano bene, che non sanno scrivere. L'uso del latino classico viene rafforzato ulteriormente per creare un diaframma, per allontanare ulteriormente la plebe dalla cultura. E sia le regole grammaticali che le regole ortografiche vengono esaltate ed utilizzate da chi ne è capace per indebolire la capacità dei plebei, la capacità del popolo di esprimersi. Ecco, quello che si va affermando è un sapere libresco, è un sapere fossilizzato che è nemico del progresso scientifico. È quello il nemico del progresso scientifico in quella fase, non gli esperimenti di magia che in molti paesi troviamo come attività comune, specialmente nelle campagne. E che cosa sono queste forme di magia? Vengono generalmente veicolate come forme di manifestazioni di irrazionalità, di credulonità, di superstizione, frutto di superstizione. Invece, nel momento in cui cominciano ad affermarsi queste forme sperimentali, che vanno sotto il termine di magia, non sono nient'altro che l'inizio molto molto primitivo, originale dell'empirismo, dell'osservazione del reale, della riproduzione in laboratorio. Ecco, diciamo che è un po' in nuce l'origine del percorso e del processo scientifico. Sarete stati tutti o molti di voi a Praga, una delle vie più caratteristiche e più belle da visitare nell'area del castello è la via degli alchimisti. E sapete che quella dell'ambizione di trasformare il ferro in oro fu una febbre che attraversò tutta l'Europa in quegli anni. E si partiva da che cosa? Da un assunto che apparentemente è rintracciabile nei libri della magia. Invece era nient'altro che il tentativo di affermare dei processi che vanno più sotto il nome dell'empirismo, quindi dell'osservazione diretta, non più e non soltanto del ragionamento e della cultura ufficiale. È una forma anche questa di contestazione della cultura ufficiale. E nel 600 c'è Galileo che non si accontenta del ragionamento e certamente in maniera più organizzata e sistematica lui ricorre all'osservazione diretta, mentre la cultura ufficiale, di cui la Chiesa ha l'egemonia, ritiene che tutto il sapere, tutto lo scibile sia contenuto nella somma fra la cultura classica e la cultura cristiana. E invece l'empirismo, tutto quello che consegue l'attività culturale in senso lato portata avanti da questi soggetti ribelli, vanno al di là, sono una forma di non soltanto di protesta, ma di proposta di una visione e di una possibilità altra. Diversamente dalla religione cristiana, nel protestantesimo si cercò fin dall'inizio di associare la scienza e la religione per dare alla società delle nuove fondamenta. E questo fu esattamente il compito del sistema newtoniano. L'Italia, i terreni, i territori sottoposti ancora al controllo della religione cristiana, invece vedono prevalere il binomio del collegamento, del legame fra cultura classica e cultura cristiana, e questo in qualche maniera determina il ritardo nello sviluppo dell'area sotto il controllo delle autorità religiose. Quindi dobbiamo cominciare a procedere progressivamente verso la meta dello Stato nazionale, arrivati al quale dovremo cercare di vedere, come avevo anticipato all'inizio del corso, se le modalità attraverso le quali si giunge alla formazione dello Stato nazionale potrebbero essere replicabili nella Costituzione e dunque poi nella riorganizzazione, rafforzamento e realizzazione definitiva della realtà confederale dell'Unione dei Paesi Europei, dell'Unione Europea. È il secolo XIV, col 1400, che si segna l'inizio degli stati territoriali. Stati territoriali che vedono prevalere il potere dei signorotti piuttosto che nel re, il potere dei signori feudali. Quindi il potere di quella nobiltà che, pur perseguendo interessi propri e bisogni propri, quali limitazione del potere dell'imperatore, ritagliarsi lo stesso potere su aree territoriali più ridotte, pur perseguendo questo come obiettivo, avendo questo come interesse, indirettamente la nobiltà alimenta il passaggio verso la coscienza nazionale, verso il sentimento di appartenere ad una comunità di uguali che ha delle precise caratteristiche all'interno di un determinato territorio. Poi vedremo meglio. Il Medioevo, nel quale siamo ancora, anche se in fase di esaurimento, nel 1300 siamo ancora nella fase finale del Medioevo, in cui si registra, il punto di congiunzione fra l'universalismo da una parte e il particolarismo dall'altra. Sono queste le realtà dalle quali nasce la moderna nazione, gli stati moderni. Prima dello Stato moderno c'è la realtà dei comuni, che è una tipica realtà del nostro paese. Ed è importante perché è una forma di suddivisione, di segmentazione del potere politico. I comuni hanno in sé, riassumono in sé, le più diverse dimensioni, quella sociale, quella economica, quella politica, quella commerciale, e sono importanti per la formazione del nostro tessuto connettivo socio-economico. Con essi si realizza un cambiamento culturale, un cambiamento economico e sociale importante, perché i comuni esprimono l'emancipazione dalla soggezione al feudalesimo. Così come i comuni rappresentano questo punto di svolta importante, allo stesso modo, in quegli stessi anni in cui si sviluppano i comuni, le crociate, che sono iniziate all'inizio dell'anno 1000, nel 1069 se non sbaglio, hanno raggiunto un livello tale per cui gli sviluppi e i commerci annessi alle crociate hanno fatto assumere alle stesse una dimensione completamente diversa. Con lo sviluppo dei commerci e della borghesia mercantile legata a quei commerci, c'è lo sviluppo di un'autocoscienza politica e filosofica che produce un ripensamento circa la posizione dei poteri dominanti e del loro confronto, un ripensamento del rapporto fra impero e chiesa quale poteri dominanti. Tutta l'età medievale è un'età in cui si realizza una sostanziale unità culturale e a livello di civiltà un'altrettanta unità portata dalla lingua latina, dalla civiltà greca, da un sistema di leggi e di organizzazione della cosa pubblica e per ultimo anche della produzione artistica. In questo senso l'Italia è uno dei paesi fra i più progrediti.